Oggi parliamo di consapevolezza finanziaria, ovvero di gestione del patrimonio, budget e investimenti con Ami Bancaria, divenuta famosa su Instagram con il profilo Pecuniami, attraverso il quale ci insegna a gestire consapevolmente i soldi. E lo insegna per ora soprattutto alle donne, che compongono il 90% della sua fan base. Un dato che forse ci racconta quanto le donne siano un po' più a digiuno, diciamo, di nozioni di budgeting, investimenti, fondi pensione e quant'altro. Vero Ami?
Assolutamente sì, purtroppo c'è questo importantissimo gap fra uomini e donne e in generale la conoscenza finanziaria, l'educazione della materia è in Italia è molto bassa e ci pone negli ultimi posti delle varie classifiche che vengono stilate ogni anno. E poi c'è un fortissimo gap fra uomini e donne.
Aia, da dove cominciamo? Innanzitutto direi che perché c'è ancora così tanto pudore a parlare di denaro tra donne, secondo te?
Secondo me, da quello che ho percepito, c'è un fortissimo senso di inadeguatezza già solo per le donne, perché non si sentono all'altezza dell'argomento. Noi donne scontiamo un po' questa cosa, no? Che di non buttarci nelle cose finché non padroneggiamo almeno a un certo livello la materia. E quindi il sentirsi inadeguate, perché comunque non è una materia che viene spiegata a scuola e anche sui media viene presa sempre in corsa, nel senso non si parla mai delle basi, si parla degli avvenimenti, quello che sta succedendo, fa sì che alle persone manchi sempre un pezzettino che è la base. E quindi nelle donne questo però diventa una cosa molto limitante, perché non si sentono all'altezza di affrontare l'argomento. Nel senso che fino a pochi anni fa parlare di soldi per donne era un tabù, era una cosa da maleducate, e la donna che parlava di soldi era avida o comunque superficiale. E quindi quello è un retaggio che ci portiamo dietro e dal quale ci stiamo lentamente liberando proprio in questi anni, insieme a tanti altri preconcetti. Quindi sicuramente per le donne è più difficile, ma in realtà è un argomento di fondamentale importanza, anche solo per il fatto che in Italia lavorano meno donne che in Unione Europea, cioè il 51% delle donne in Italia lavora contro il 64% in Unione Europea. E questo vuol dire che i soldi e i risparmi servono, perché comunque se io poi non lavoro, da qualche parte dei soldi devo pure averli. E ti dirò una cosa in più. In Italia il 50% delle pensionate è donna, ma solo alle pensioni femminili viene erogato solo il 44% del montante delle pensioni. Vuol dire che noi abbiamo un ulteriore problema, il fatto che andiamo in pensione, e questa vabbè è già una cosa positiva, però prendiamo meno soldi, perché appunto le nostre carriere sono discontinue, c'è la maternità, ci sono tante situazioni in mezzo. E quindi, mai come per le donne, parlare di soldi, informarsi e fare attenzione ai propri risparmi, ai propri guadagni è importante, perché a volte dico, a noi donne i soldi servono più che agli uomini, paradossalmente.
Certo.
Perché, per cui dovrebbe essere in realtà, cioè se fosse capovolto per gli uomini sarebbe l'argomento quotidiano, perché noi non ne parliamo? Proprio per i motivi cui vi ho parlato prima, ed è gravissimo, perché è proprio parlarne che crea consapevolezza, ed è quello di cui abbiamo bisogno.
Assolutamente. Guarda, mi fa venire in mente, rispetto a quello che stavi dicendo, di questa asimmetria tra uomini e donne che si riflette inevitabilmente anche nella coppia. E abbiamo iniziato a sentire recentemente di violenza economica all'interno della coppia, perché è importante quindi per una donna, a maggior ragione, imparare a badare alle proprie finanze.
Perché quando magari ci si mette in coppia, comunque si trova il compagno o la compagna della propria vita, è normale che all'interno della coppia ci sia quello che guadagna di più e quello che guadagna di meno, o comunque magari che ha un lavoro più o meno flessibile. Soprattutto quando iniziano a esserci bisogni, come la cura, aumentano i bisogni di cura domestica, come nel caso di figli o genitori anziani, in Italia il ragionamento che è sempre stato fatto è quello che guadagna di meno, quello che ha più flessibilità, dovrà gestire appunto questa cura familiare. Quindi cosa succede? Senza parlare poi di chi fa la scelta, anche senza aver cura familiare, di mollare il lavoro e dedicarsi completamente alla casa. Sempre di meno, però le casalinghe ci sono ancora. E questo però cosa vuol dire? Mettere uno dei due nell'ambito della coppia, che purtroppo solitamente è la donna, in una situazione di svantaggio e di dipendenza, perché se io non ho modo di guadagnare dei soldi, ovviamente dipendo completamente dal reddito del compagno o della compagna. E questo vuol dire che in una situazione poi di, non parlo di solo di violenze, può essere anche solo un attrito nell'ambito della coppia, ci sia uno che ha un peso minore, Perché come faccio a separarmi se non ho un reddito? Come posso andarmene di casa se non ho soldi per sopravvivere? Cioè, nel senso, non tutti hanno una famiglia che magari ti raccoglie a braccia aperte. Quindi, senza appunto andare nei casi estremi, che purtroppo ci sono, il fatto di aver rinunciato alla propria fonte di reddito, mettendosi in una situazione appunto di dipendenza dal reddito dell'altra parte della coppia, crea già una situazione di estremo svantaggio e di debolezza. Debolezza che poi può estrinsecarsi in tantissime situazioni diverse fino a sfociare appunto all'impossibilità di andarsene di casa anche in situazioni molto gravi di violenza. Quindi è una scelta da fare con molta attenzione anche questa.
Certo, un motivo in più per cominciare a pensare, a badare, diciamo, ai propri soldi da, diciamo, subito, perché ci spieghi un po', quale tipo di visione dovremmo avere già da ragazze, quindi ai 20, 30, 40 e poi 50 anni.
Allora, ci sono due modi di vedere la vita economica di una persona, suddividendola in età o comunque in base alle fasi. Nel senso, ci sono fasi in cui è più facile accumulare soldi, perché magari si vive con i propri genitori e magari si riesce a avere un lavoretto, quindi si riescono a mettere da parte dei risparmi, quindi diciamo la giovane età, e fasi in cui invece si spendono, per cui magari, non so, arrivi a 30 anni, compri casa, hai dei figli, fai 30 e 40 anni, diciamo, sono fasi in cui magari si spende di più. E dopo si ricomincia ad accumulare perché è una situazione magari più stabile economicamente, quindi è più facile mettere da parte i soldi. Possono queste fasi di spesa, di accumulo coincidere, così come possono essere anche slegate un po' dal fattore età. Certo è che è molto importante che in ogni fase della vita si riesca a riconoscere in che fase sono, per cui se è una fase in cui spendo, per cui ho delle uscite, come può essere appunto comprare casa, o in una fase in cui sarebbe meglio, visto che non ho particolari bisogni, concentrarmi anche sul risparmio. Perché il risparmio non è quella cosa che si fa, come dire, solo in base a un obiettivo o si fa perché me l'ha detto mia mamma ed è importante. No, il risparmio è quello che tu fai ora alla te del futuro. Cioè, in realtà, a prescindere da cosa farai di quei soldi, verrà il momento in cui li userai. E il risparmio è proprio un regalo che tu fai alla te stessa. Per cui, quando ti regali, che ne so, vai a fare shopping, ti fai un regalo, quello è estemporaneo e ti dà soddisfazione. Però, pensa a magari fra 10 anni che vorrai, non so, fare un master oppure appunto comprare la casa dei tuoi sogni o anche semplicemente quando andrai in pensione e vorrai vivere con lo stesso stile di vita che hai avuto in tutta la tua vita. Pensa che soddisfazione, cioè è un super regalo che ovviamente costa un po' di sacrificio nel presente, ma che ti appagherà tantissimo poi nel futuro. Quindi bisogna cambiare un po' la visione e vedersi un po' più nel futuro anziché solo nel presente.
Certo, assolutamente. E volevo chiederti, ma quali sono le domande che ti vengono fatte più spesso in generale, donne, uomini?
Guarda, allora, a me c'è un po' di differenza anche in quel caso, perché le donne mi chiedono tanto del fondo pensione e questa cosa mi fa molto piacere, perché vuol dire che passare solo dall'idea dovrei fare un fondo pensione a chiedo, mi informo, è già un passaggio molto importante che ti porta davvero poi alla sottoscrizione del fondo pensione. E come vi dicevo prima, i dati sulle pensioni femminili sono allarmanti, quindi in realtà è di fondamentale importanza pensare a quel capitolo della nostra vita, dove avremo meno forza fisica e capacità anche solo dire di guidare la sera. A volte io penso, quando hai 70, 75 anni, non hai voglia di guidare la sera, però magari vuoi andare al cinema, almeno avere i soldi per un taxi, dico. Sono cose che non ci si pensa, ma che in realtà saranno così. Non puoi ragionare a te pensionato con le energie di adesso. Quindi è molto bello il fatto che si pensi a questo futuro molto remoto ed è molto interessante. Gli uomini invece mi chiedono più sugli investimenti, magari anche lì partono da basi non fortissime, e lo capisci dalla domanda che ti viene fatta, ma sono molto attenti magari al trend del momento e per fortuna alcuni al posto di buttarsi dentro con tutti i piedi, gli viene il dubbio e fanno domande. E già questa è una cosa positiva rispetto all'impulsività magari maschile. Ma una domanda che accomuna tutti è: che banca scelgo? Nel senso, ormai c'è un ampio dilemma fra il discorso apro il conto in una banca fisica o lo apro in una banca online. E già il fatto che ci sia il dubbio è una cosa positiva, perché le banche online negli ultimi anni hanno spopolato gratis, conti gratis, servizi innovativi, di facile user friendly, ma il problema è che non ti danno poi, quando hai bisogno di confrontarti, quello che ti dà una banca fisica, cioè uno sportello, un dipendente, qualcuno con cui relazionarsi. E quindi questo è molto importante, anche perché molte persone magari vengono fuori da esperienze con una banca, non sono stati soddisfatti e quindi si pongono il dubbio anche con paura di magari aprire il conto in un'altra banca e trovarsi nella stessa situazione. La domanda di base, dove apro il mio conto, a me fa piacere che sia già un dilemma importante, perché vuol dire che c'è una riflessione alla base, non è solo marketing, o voglia di risparmiare il più possibile.
Volevo chiederti, però, per investire, per pensare dove mettere i soldi, bisogna, come dire, cominciare ad accantonarli. Avresti un consiglio per chi, magari per le più giovani oppure chi ha iniziato a lavorare adesso, un piccolo consiglio per cominciare a mettere via progressivamente una piccola quota?
Beh, allora, per prima cosa, un avvertimento. Qualunque cosa vogliate fare, non mettete i vostri soldi sulla carta ricaricabile. Io questo veramente perché sembra lo strumento più comodo, ma in realtà è il meno tutelante a livello generale. Quindi mi raccomando, la carta ricaricabile non è uno strumento dove mettere i propri risparmi. Quindi questo è un primo discorso. Poi il secondo discorso da affrontare quando da zero inizio a mettere a parte i soldi, che è che i primi soldi che metto via sono un fondo emergenze, cioè sono la liquidità, quella che mi deve restare lì perché appunto se succede qualcosa ho quei soldi da utilizzare e l'importo dipende molto dal proprio stile di vita e di reddito, cioè se abito con i miei e mi pagano tutto loro quando ho qualche centinaio di euro sono già a posto, se invece abito da sola con una casa di proprietà, l'auto e quant'altro, ovviamente il fondo liquidità diventerà un po' più, fondo emergenza un po' più sostanzioso. Poi da lì si inizia a fare dei ragionamenti sul mettere da parte i soldi. Si può fare, cioè investire come, deve avere come obiettivo, cioè tu devi, quando ti approcci agli investimenti o comunque a un accantonamento che renda un pochino come interesse e magari abbia anche un orizzonte temporale un po' lungo, nel senso che ragiono che questi soldi non li userò per un tot di tempo, devi ragionare nell'ottica, li faccio per conservare il potere di acquisto di questi soldi o voglio guadagnarci sopra? Perché lì cambia l'approccio, cioè uno è più conservativo, cioè meno rischioso, cioè prendo i miei soldi, l'importante è che con 10 euro di oggi, fra 5 anni, possa ancora pagare cose che valgono ancora 10 euro, diversamente dire oggi ho 10 euro, io fra 5 anni ne voglio 100. E lì bisogna capire, lì si capisce anche il rischio che si può correre, perché ovviamente il rischio è sia di guadagnare che di perdere. Un altro consiglio che do è c'è la possibilità di fare piani di accumulo di ogni tipo ormai, che costano pochissimo, si può andare tranquillamente nella propria banca a chiedere, si possono guardare online. L'importante è non perdere mai di vista il rischio, cosa che accade quando, ad esempio, magari ci si rivolge alle app, cioè alle app che ti permettono di accedere ai fondi di investimento. Io tutti i mesi metto 50 euro qui, 50 euro là, ma che divertimento, eccetera, eccetera. Sì, il problema è che non deve essere una cosa divertente, per cui il problema è che queste app rischiano di farti abbassare la soglia del rischio. Quindi è molto importante, prima di iniziare a mettere i propri soldi nel sistema, di farsi un'idea di quello che a cosa serviranno, per quanto tempo non li userò e di appunto decidere vari prodotti. Ovvio che se uno non sa assolutamente nulla di questa materia, è importante rivolgersi al personale qualificato che si può trovare tranquillamente nella propria filiale in banca oppure rivolgersi ai consulenti finanziari. Non tanto perché bisogna, queste persone vogliono guadagnare sui vostri risparmi, no, ma è proprio perché è importante tutelare i vostri risparmi affidandosi a dei professionisti. Del resto, se si rompe la macchina, non me la aggiusto da sola.
Certo, non fa una piega.
per cui questa è la cosa importante.
E mi immagino che di questi altri temi ne parli nel tuo libro quasi in uscita, Piccole donne, grandi risparmi, manuale di consapevolezza finanziaria.
Il libro uscirà a novembre, adesso è in pieno svolgimento la campagna di crowdfunding e abbiamo raggiunto già tanti obiettivi, quindi sono molto felice del fatto che questo libro interessi a molte. Il libro però fa un ulteriore passo indietro, cioè parla proprio di quello di cui ti dicevo prima, quelle basi di cui non parla mai nessuno. L'approccio basico al mondo del denaro, come può essere una spesa, un investimento, compro casa, resto in affitto. Chiariamo tutti i dubbi che possono esserci nell'approccio basico quotidiano al denaro. per cui come si fa un budget, come gestire i propri soldi. Appunto, rispondiamo alla domanda: che tipi di banche ci sono, a quali affidarsi, sono pronta ad investire? È tutto un insieme di argomenti di cui non si parla mai e che creano insicurezza dentro di noi. E io sono molto felice di aver avuto la possibilità appunto di mettere tutte queste cose insieme in un libro che spero l'abbiamo chiamato proprio manuale, perché a me veniva in mente il manuale delle giovani marmotte, quello che ti porti dietro e vai sempre a controllare per essere sicura di fare le cose fatte bene.
È proprio il bigino. Vi
Esatto, è vicino.
ricordo che in attesa del libro Signore, è ora di contare, manuale di consapevolezza finanziaria, che è attualmente in preordine sulla piattaforma bookabook.it, potete seguire Ami sul suo profilo Instagram Picuniami. Io invece vi do appuntamento alla prossima puntata di Chiamate il Coach. Se volete propormi argomenti nuovi o un approfondimento dei temi trattati, potete scrivermi all'indirizzo di redazione rfiore@condenast.it o in direct su Instagram all'indirizzo fiore_rossella. Alla prossima!